stiamo andando con Franco Vanni in diretta. Quando ci capita di nuovo? Quando ci ricapita?
Senti, ma Franco Vanni stasera va allo stadio?
Eh sì, lui
lo,
sì.
Lo posso odiare un po'?
Un pochino sì. Franco, ciao!
Ciao, ecco qua.
Ciao Franco!
Vedi, tu vai allo stadio. Ma vedi, questa è la cosa che...
Esatto.
Ma piove.
Voglio assolutamente giustificare Gabriele, perché dopo lo smart working, quando si torna in ufficio, la gente ormai è abituata a fare quello che vuole.
Esatto,
ma è così.
Ti capita di fare due walk al tegamino sulla tastiera,
queste cose qua,
panni sullo schermo del computer.
Esatto. Guarda che è così.
Nelle migliori famiglie.
Tu ci scherzi, ma è così. Cioè, non è
no,
che
io le uova non le ho ancora
così.
Fatte, però.
È così. Io da quando sono tornato non lo riconosco più. Senti, ben trovato, esatto. Franco. Io con te naturalmente voglio parlare del fatto che oggi, tra l'altro, che divagheremo due secondi con te, perché abbiamo chiesto agli ascoltatori non soltanto come l'ha sentita la gara stasera, abbiamo chiesto anche qual è il denominatore comune delle tre eliminazioni dell'Inter di questi ultimi anni, al netto della partita finale, no? Che ha poi decretato l'eliminazione. Ma c'è un motivo che comunque unisce queste tre sconfitte oppure no? Questa è la domanda a cui ti prepari. Abbiamo chiesto anche qual è il più bel concerto che avete visto nella vostra vita, quindi di rimando, Franco, lo chiediamo anche a te, ci arriviamo. Ma intanto, come, che tipo di partita ti aspetti per questa sera?
Allora, per questa sera io spero e credo che Inzaghi, al di là delle dichiarazioni, per una sera giochi a non prenderle, nel senso che organizzi veramente bene a fase difensiva, accettando l'idea che con Real Madrid, se deve arrivare un gol, possa arrivare con un contropiede furbo, con una giocata verticale, con un pallone buttato avanti, nel senso che secondo me, cioè, con Real è la sera giusta per essere guardinghi, nel senso che prendere un gol all'inizio con Real Madrid vuol dire non vincere mai più, anche se io l'ho viste tutte le partite Real quest'anno in Liga, è un Real atipico, nel senso che è massacrante in attacco ma ha delle amnesie difensive veramente importanti, nel senso che dopo una vita di Ramos, Varane, che erano tarati perfettamente, stanno facendo un po' fatica a ritrovare i meccanismi. Anche se Ancelotti è bravissimo e di partita in partita li si vede crescere, però insomma diciamo che la partita che spero di vedere è una partita attenta, ecco, non di partire all'arrembaggio e prendere subito un pallino, anche perché hanno degli attaccanti velocissimi, Vinicius in particolare è devastante e Benzema tecnicamente è un giocatore sopraffino, Hazard sembra rinato con Ancelotti e poi c'è tutto il resto, nel senso c'è quel centrocampo lì che fa paura. Quindi gara prudente da parte dell'Inter.
Senti, denominatore comune tra delle ultime tre sconfitte, delle ultime tre eliminazioni, qual è poi secondo te?
Guarda Lapo, per te che sei un appassionato di tennis direi Berrettini, nel senso che all'Inter nei momenti in cui si poteva affondare il colpo è venuta un po' paura di giocare, è venuta un po' paura di vincere. C'è un'intervista bellissima vecchia di Allegri prima di giocare col Malmo, ma tanti anni fa, in cui diceva che quando ereditò la Juventus da Conte i giocatori della Juventus diventavano bianchi come fantasmi all'idea di giocare la Champions League, e secondo me questo terrore di giocare la Champions un pochino è rimasto nel tempo. Probabilmente l'Inter di Spalletti non era neanche attrezzato del tutto da un punto di vista tecnico, nel senso che era ancora l'Inter del settlement agreement, era ancora l'Inter che non poteva far mercato. Invece l'Inter di Conte, assai più ricca, soprattutto nel primo anno, dopo gli arrivi mirabolanti di Barella, di Lukaku e tutti gli altri, sembrava proprio avere un po' paura del torneo, cioè come dire oh cielo, questo impegno è troppo grande per me, e quella roba lì in campo si vedeva anche contro squadre non irresistibili come lo Shakhtar Donetsk, che adesso l'Inter affronterà di nuovo.
Quindi questa è la cosa, è la differenza di quest'anno con un terzo allenatore che affronta l'impegno, quale potrebbe essere? Cioè, se è l'approccio che viene a mancare, dimmi.
Secondo me Inzaghi è un uomo da finali, nel senso che ha battuto la Juventus in gara secca quasi spesso quando si sono giocati dei trofei, ha vinto due volte la Supercoppa, una volta la Coppa Italia, battendo la Juventus di Allegri negli anni in cui quella squadra lì sembrava imbattibile, e visto che, so che è una frase fatta, trita e ritrita, insopportabile, però è un po' vero che nella Champions League sono tutte finali, avere un allenatore che non sente eccessivamente la pressione della sfida singola, secondo me può aiutare l'Inter a giocare con più libertà da un punto di vista di testa. E Inzaghi, io ieri all'allenamento, anziché quando siamo andati come giornalisti a vedere l'allenamento, anziché fare la solita cosa un po' odiosa per cui mettono i giocatori a distanza di 300 km e fanno un finto torello facendo finta di ridere, poi scendono in campo e prendono tre pallini, ci hanno fatto assistere a un vero allenamento e sentiva quel che diceva Inzaghi alla squadra.
Sì.
Inzaghi era molto pacato, era molto pacato, e non c'era neanche, ripeto, quella cosa un po' isterica secondo me, di mostrare per forza il gruppo felice e scanzonato come se fosse in città scolastica. Non so se vi ricordate le foto ufficiali delle scorse stagioni.
Sì, sì, sì.
C'erano questi torelli con Conte che partecipava al torello, entrava a gamba tesa e allora si rideva e allora ti lancio la maglietta. Quella roba lì sembrava una meraviglia. Dopodiché però mi ricordo che fu incredibile il siparietto prima della finale di Europa League, e mi capitò di pensare, ma scusate, ma dovete fare una finale? E invece c'era questa atmosfera un po' da picnic. A me ha fatto piacere il fatto che ieri invece erano belli seri, cioè non c'era, c'erano i sorrisi, c'erano le pacche sulle spalle, ma non c'era quel clima ostentato di ma noi che ci frega, no?
Sì. Così,
che invece abbiamo visto prima di partite, che poi l'Inter ha perso anche in maniera disastrosa. Un'altra volta in cui mi ricordo un allenamento di questi fatti a uso dei fotografi col torello felice era prima della partita con Real a San Siro l'anno scorso, che poi è andata come è andata. Invece ieri li ho visti belli, belli concentrati, insomma, con Inzaghi che in maniera molto pacata dava indicazioni anche noiose, se vuoi, cioè sì, ha detto ragazzi all'inizio allenamento vi faccio sudare, poi facciamo gli allenamenti, poi proviamo la fase, proviamo il gioco, ci dividiamo in squadrette, proviamo la reazione al pressing, però si vedeva che erano lì per lavorare, ecco, non c'era quel clima del tipo
No, infatti ho notato, non so anche te, cioè, le conferenze stampa di Simone Inzaghi sono, non so se voglio usare un termine giusto per contrastarlo, ma insomma piacevolmente noiose.
Cioè, non va mai fuori,
no, no. Ieri sentivo la conferenza di Inter Real Madrid,
così.
Ha praticamente tirato fuori l'albo dei luoghi comuni. Noi giocheremo per fare la nostra parte, dobbiamo essere tranquilli, sereni, noi speriamo di divertirci, il pubblico speriamo che veda una bella, cioè ha detto tutta una serie di ovvietà. Una volta sola mi ha lasciato un po' perplesso, perché questa storia che l'Inter non esce, lui dice è dal 2010 che l'Inter non va agli ottavi, no, in realtà è dal 2011. Su queste cose bisogna essere precisi, nel senso che se fai, lui la prima volta aveva detto una roba che mi aveva un po' lasciato così, che era quella del mi hanno detto che l'Inter, come mi hanno detto,
però
devi,
aspetta,
devi saperla,
nella stagione 10, fermi tutti, nella stagione 10-11
sì,
quando è che è finito il girone? Tu te lo ricordi? È finito a Scollino, finito a gennaio, finito a dicembre.
Finito a dicembre.
Sei molto attento a queste cose.
Capito, ma è nel 2011. L'Inter è arrivata ai quarti di finale nel 2011.
Poi andò a primavera 2011 perdendo
con lo Schalke 04.
La partita demente.
Prima, vabbè, questa giusto per essere precisi. Ma la seconda volta, la prima volta ha detto mi hanno detto che. Cioè no, devi saperlo, non puoi dire mi hanno detto che. La seconda volta mi dici, ma l'Inter non è solo quest'anno. Sono 10 anni che l'Inter non va agli ottavi. Ma grazie, non partecipava. Mi è sembrato l'unica volta in cui ho detto
secondo me sai qual è il discorso, invece quella lì l'ha detta, cioè lui anche la presentazione ha detto il mio obiettivo oltre a cercare di confermare il buono che si è fatto in campionato è migliorare la performance in Champions della squadra. Questa è una dichiarazione, hai ragione tu che di solito non è uno che dice frasi effetto,
sì,
però questa è una dichiarazione programmatica molto forte,
sì.
Io non so se vi ricordate il predecessore, cioè Conte, anche quando l'Inter era a 3 punti da vittoria allo scudetto, temendo la pressione mai diceva il nostro obiettivo è lo scudetto. Il fatto che tu dall'inizio candidamente ammetti di aver concordato con la società di dover superare il girone dei Champions vuol dire saper sopportare la pressione. Perché? Perché in maniera onesta dichiari quelli che sono gli obiettivi societari. Secondo me questa cosa qua è apprezzabile. Per il resto il fatto che in conferenza stampa non faccia lo showman dal mio punto di vista è anche piacevole, nel senso che sono conferenze stampa e come Ancelotti, guardate Ancelotti ieri se l'avete seguita, ed è uno che qualcosina ha vinto ed è uno che qualcosina di buono nelle squadre che ha allenato ha fatto, 10 parole per ogni risposta, e non è che viene in conferenza stampa a dirti come, cioè, come Spalletti, che peraltro ovviamente è più divertente, nel sud si ti fa Juve ma c'è un sud che non ti fa Juve, quel sud è Napoli e noi faremo tutto per questa città, un grande bravissimo applausi, ma non è obbligatorio, cioè secondo me si può anche fare il proprio mestiere di allenatore concentrandosi molto sul campo e poi in conferenza stampa dicendo delle cose semplici.
Ti dico la verità, Franco, te lo dico a cuore aperto proprio. A me la comunicazione di Simone Inzaghi annoia mortalmente e non mi piace, proprio non mi piace. Però siccome se questo porta
così...
se porta dei risultati, io sono contento. Io non posso dire che siccome l'allenatore dell'Inter è nuovo deve andarmi tutto bene. Mi va bene perché chiaramente siamo all'inizio, perché non parto mai con dei preconcetti, ma quando era la Lazio, i tifosi dell'Inter, la stampa, quando lo chiamavano Limone o Spiazzi, era un po' il modo per dire: ma guarda un po' che tipo di personalità che ha. Poi siccome noi lo vediamo da vicino, ne rispettiamo il talento e la bontà del suo lavoro, ci va bene. Diciamo che spero sempre in un allenatore un po' più eccitante, un po' più eccitante.
Però Franco, una cosa volevo chiederti.
Ma
la squadra, allora Darmian, che tu sappia quello che hai capito ieri vedendoli, Darmian a destra, Dzeko davanti,
ecco, cioè, bravo,
resterà quella cosa qui?
Sì, sì, e a me, io penso proprio di sì. La cosa che mi chiedo è: ma quando sarà pronto Dumfries? Cioè Dumfries è un giocatore forte, capitano della sua squadra, in nazionale fa delle partite pazzesche, però l'Inter è ancora un subentrante nel finale. Quella secondo me è l'ultima cosa da capire del quadro tattico dell'Inter di Inzaghi, perché altre cose si sono capite, ad esempio che se le cose non vanno come vuole l'allenatore è molto veloce nell'allestire un altro centrocampo con Barella davanti alla difesa e Vidal e Vestino,
che a me non piace,
o Vidal e Çalhanoğlu alla mezzala. Ma comunque diciamo è un'alternativa tattica,
sì,
di bene,
certo,
avere un piano B da subito. Non so se vi ricordate il discorso sul piano B di Conte, 96 minuti contro lo Shakhtar Donetsk a Kiev, schierato con la linea 6 e due mediani davanti, e non siamo riusciti a inventarci niente. Il fatto che esista un piano B è positivo. Bisogna capire però invece ancora sulla fascia destra, perché Dumfries è forte, lo ha dimostrato in tutti i modi, è maturo, atleticamente è un giocatore molto molto prestante, tecnicamente è preparato per il lavoro che deve fare, nel senso che non è Modric, però è un giocatore che arriva in fondo e crossa, che ci accentra e passa, sa fare tutto quello che serve per giocare in fascia. Bisogna capire perché l'allenatore non lo consideri mai pronto. Questo è un po' un tema,
sì, però sono
sospeso.
Io penso che l'anno scorso per esempio Hakimi non veniva sempre schierato, era comunque un giocatore che ogni tanto alternava, e parliamo di Hakimi, cioè la sensazione che ogni tanto dei giocatori...
Però Hakimi c'era un motivo, Hakimi c'era un motivo, nel senso che Hakimi per sua stessa missione doveva imparare a difendere,
esatto,
che ma col mettere lì non gli veniva chiesto a Dortmund, perché doveva fare gol praticamente, era un po', cioè Hakimi doveva fare quella quell'evoluzione che ha fatto nella Juventus Quadrado, cioè sono un esterno, forse
sì,
arrivo davanti e spacco tutto. Invece Dumfries è uno che difende, cioè molto completo,
non c'è dubbio, ma non credo che comunque per una volta difendo io, stavolta Simone Inzaghi, per una volta si fa per dire, nel senso che prendo le parti e dico probabilmente in Italia abbiamo dei giocatori che quando vengono inseriti un po' alla volta. Allegri in questi anni nella Juventus che vinceva ci metteva un po' di tempo a inserire dei giocatori, e
è
credo
vero,
che questo faccia parte un po' del metodo di lavoro. Invece io l'ultima cosa che ti chiedo è legata alla posizione di Çalhanoğlu in sovrapposizione a quella di Dzeko. Fa impressione, perché Çalhanoğlu sembra un po' a disagio in quel ruolo di mezzala, e non mi sembra che si trovi bene con un Dzeko che, a differenza di Lukaku, non dà profondità ma ama giostrare a centrocampo.
Questo è il tema secondo me è la posizione, hai ragione, e in realtà ci pestano un po' i piedi, ma il tema è la posizione in campo di Dzeko, nel senso che come tutti tranne Ibrahimovic occupa poco quell'area, nel senso che trovare un centravanti che abbia voglia di stare in area a prendere pedate è difficile, lo fa Belotti, non lo fa sempre neanche Immobile, lo fa Petagna che viene messo nel finale, però non lo fa Osimhen, sono pochissimi centravanti che hanno voglia ancora di fare i centravanti, non lo faceva Cristiano Ronaldo quando gli veniva chiesto. Dzeko all'Inter fa un po' fatica a stare in area, perché a far quel mestiere lì di boa, no?
Sì.
Con i gomiti larghi, il culone all'indietro e tenere tutti lontani.
Sì, certo.
Quel mestiere lì che è una noia, non lo vuole far nessuno. E secondo me non è il tema, c'è la Nogu perfettamente in posizione. Il tema è perché Dzeko non sta in area come dovrebbe.
Esatto.
Icardi in questo, il vituperato Icardi, era fin fastidioso nell'occupare l'area di
rigore,
come se fosse la sua casa di vacanza. Però intanto si portava dietro due uomini e liberava spazi sulla tre quarti in fascia. Quel mestiere lì non lo vuole mai fare nessuno. Lo stesso Lukaku in realtà partiva lontano, se vi ricordate, lontano sulla destra,
sì.
Ok, cioè occupava l'area quando le rarissime volte in cui l'Inter attaccava schierata, ma non succedeva mai perché l'Inter attaccava sempre in contropiede.